Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa serata a tutti da Claudio e per il consueto appuntamento del sabato con Maria. E la volta precedente abbiamo iniziato con la presentazione, che non è ancora finita però, la vita della Madonna secondo la venerabile Maria d'Agreda. Ecco, è intitolata La mistica città di Dio. E la volta precedente abbiamo trattato, ecco, questo argomento, cioè che lo zelo per la gloria di Dio e per la salute delle anime la consumava ed essa offriva tutte le sue preghiere e penitenze per la conversione degli infedeli. In estasi, vero, vedeva, era trasportata in mezzo agli indiani del Nuovo Messico, che già aveva visto in varie visioni. Il Dio le comandò di dar libero sfogo, che bello, dice, ti do libero sfogo al tuo zelo, col predicare a quella gente la fede di Gesù Cristo. Ed ella ubbidì, e predicando nella sua lingua spagnola, fu intesa dagli indiani come avesse parlato il loro idioma e compì miracoli in conferma della dottrina che predicava. Ecco, vedete, questo è interessante perché diciamo, questi sono miracoli un po' particolari, diciamo speciali, ma il miracolo della predicazione di coloro che sono guidati dallo Spirito Santo provoca anche il miracolo delle conversioni, delle vere conversioni. Ecco, ora vediamo un po'. Per più di 500 volte, pensate un po', più di 500 volte, Suor Maria ebbe tali rapimenti e le sembrò che per l'efficacia della sua predicazione tutto un vasto regno con a capo il suo principe, avesse piegato il collo al soave giogo di Cristo. Con umile schiettezza la suora manifestò al confessore tali prodigiosi avvenimenti ed egli non esitò a giudicare che Suor Maria fosse trasportata in quei luoghi corporalmente. Quando i figli di San Francesco si spinsero ad evangelizzare le terre del Nuovo Messico, furono visitati da molti indiani appartenenti a tribù a loro sconosciute, venuti per supplicarli di rigenerarli a Gesù Cristo nelle acque del Santo Battesimo. Stupirono quei religiosi ad una domanda tanto inaspettata, ma ben più si meravigliarono quando intesero che già da lungo tempo una donna predicava loro il regno di Gesù Cristo e che questa donna s'involava sovente dai loro sguardi così improvvisamente che non sapevano dire ove abitasse. Cioè, queste sono le meraviglie, vero, che compie il Signore, del resto il Signore è Signore. E allora può fare tutto e può far fare tutto quello che vuole con le persone, soprattutto che le sono docili. Quell'invito a portare, ecco, il Santo Vangelo alle terre lontane, voi vedete che la Chiesa ha sempre avuto questa, diciamo, questa missione, ecco, di portare, andate, battezzate, predicate, battezzate a tutte le genti e battezzate nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Oggi di missionari ce ne sono pochi, addirittura vediamo che le nostre terre che erano di partenza di missionari, addirittura diciamo che vengono nei nostri territori, nelle nostre nazioni, religiosi, sacerdoti che vengono dalle terre di missione, per cui è incredibile questo, diciamo, questo avvenimento perché da benefattori siamo diventati dei beneficati. E, però questa spinta ad evangelizzare oggigiorno, diciamo, lascia molto a desiderare, anzi, vorremmo che ognuno praticasse la propria religione e, diciamo, dovremmo così in qualche modo rispettare il pensiero di tutti senza voler portare la verità ai fratelli. E diciamo questo non è neanche misericordia, fra l'altro, e manca proprio di quello spirito che il Signore ci ha dato. Non possiamo tenere per noi stessi ciò che abbiamo ricevuto, ma sappiamo che il nostro Signore ha detto gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date, cioè dobbiamo dare quel che abbiamo ricevuto, non è cosa nostra. E trattenerlo per noi stessi, anche questo non si può fare, perché ricordiamo ad esempio la parabola, vero, dei talenti che sono stati, un talento è stato sotterrato. Il Signore dice: che ne hai fatto del talento che ti ho dato? Praticamente non ne ho fatto niente, l'ho sepolto. E credo che oggi proprio abbiamo sepolto anche noi i talenti che ci sono stati dati, perché dovremmo andare comunque ad evangelizzare tutti coloro che Gesù Cristo non l'hanno mai conosciuto e hanno il diritto loro di conoscere Gesù Cristo e noi abbiamo il dovere di portarglielo. Pertanto questo tempo è un tempo un po', diciamo, molto, molto difficile per la Chiesa, perché perde anche, diciamo, delle sue caratteristiche che gli sono state affidate. Ora si stupirono, abbiamo sentito, ecco, il padre Alfonso di Belavides, religioso di molto zelo, accondiscese al desiderio di quegli indiani. E dopo un lunghissimo viaggio arrivò a quel regno lontano, dove battezzò tutto il popolo, a cominciare dal re e dalla sua famiglia, avendo trovati tutti molto ben disposti ed istruiti sulla verità della nostra fede. Guardate, anche qui sono provocazioni, perché li ha trovati molto ben disposti ed istruiti sulla verità. Oggi i cristiani europei, molti, tu gli chiedi 10 comandamenti, non li conoscono, gli chiedi i precetti della Chiesa, non li conoscono, chiedi altre cose della fede e non le conoscono, ma benedetti. Ma capite, questi qua sono stati evangelizzati da una donna in bilocazione praticamente, ecco, e parlava addirittura un'altra lingua e con la grazia del Signore. Ecco, ha fatto tutto questo bene, ma questo bene lo dobbiamo fare anche noi e la grazia del Signore non ci viene a mancare, soltanto che non dobbiamo seppellire, vero, il talento ricevuto. 8 anni dopo, padre Alfonso ritornò in Europa desiderando conoscere chi fosse quella donna che aveva evangelizzato tutto quel popolo. Giunto a Madrid, seppe della fama di santità di Suor Maria e, munito di speciale facoltà, poté interrogarla in virtù di santa obbedienza e venire a conoscere che veramente essa era vissuta fra quelle genti di cui conosceva gli usi e costumi, come se per lunghi anni avesse abitato in quei luoghi e non si era mai mossa dal suo convento. Le opere grandi, vero, compie il Signore, ma il Signore diciamo che le vorrebbe sempre compiere, che non trova persone abbastanza zelanti, abbastanza fedeli, abbastanza infiammati d'amore per Dio e per il prossimo, perché chi ama Dio diciamo è felice, gode della conoscenza di Dio e vorrebbe farlo conoscere a tutti. Quando noi perdiamo questa caratteristica, probabilmente vuol dire che abbiamo perso molto amore verso Dio. Allora, la serva di Dio seppe anche dirgli di averlo veduto in quelle lontane terre insieme con altri religiosi, precisando il giorno e l'ora, il luogo, tanto che quel padre concepì per lei grande stima e venerazione e nel ritornare in America volle da lei una lettera per conforto ed eccitamento dei suoi compagni missionari. Ecco, adesso passiamo a un altro capitolo. Maria da Greda, a soli 25 anni, i suoi superiori, conoscendo la perfezione della sua vita, deliberarono di eleggerla badessa del suo convento. Non è a dire quanto Suor Maria fece per esimersi da tale onore di cui si sentiva indegna, ma vedendo inutile ogni tentativo, si rivolse con filiale fiducia alla sua carissima madre, la Regina del Cielo, pregandola di avere compassione di lei e di venirle in aiuto. Ecco, non aspirava a tale titolo e dice: vieni ad aiutarmi, cioè mi vogliono fare badessa, vieni a soccorrermi, vieni a difendermi da queste cose, no? Ecco, l'umiltà, vedete, l'umiltà, questa virtù che è una virtù che se non si pratica non si ricevono neanche le grazie, perché il Signore fa grazia agli umili ma resiste ai superbi. La Santa Vergine si degnò di apparire e di consolarla, assicurandola che ella stessa sarebbe stata la madre e superiore del convento. Ah, che bello! Bisogna consacrarci, darci totalmente alla Madonna, perché è lei che deve fare la superiora anche della nostra vita. Cioè, la consacrazione alla Madonna, che cosa significa? Che io la mia vita la rendo sacra donandola totalmente alla Madonna. Tutta lieta, Suor Maria rinnovò nelle mani della Madonna i suoi voti e in coro, nel posto della badessa, collocò un'immagine della Madonna e ai piedi di ella depose la santa regola e il sigillo del monastero. Con l'aiuto della Vergine, in brevissimo tempo, nel monastero regnò l'osservanza perfetta. Com'è importante che nei conventi, ecco, regni la Madonna. E allora, vedete qua, nel monastero regnò l'osservanza perfetta e le monache seppero apprezzare la prudenza più che umana della virtuosa badessa, tanto che all'avvicinarsi delle nuove elezioni si munirono della facoltà di rieleggerla, sì che Suor Maria rimase al governo del monastero fino alla morte, cioè 35 anni, cioè non ne volevano un'altra, perché avevano trovato in lei veramente la maternità di Maria che si godeva e si apprezzava attraverso la presenza di questa badessa tutta di Maria. Non meno evidente fu l'aiuto della Regina del Cielo per ciò che riguarda il governo temporale del monastero. Mentre prima le suore vivevano in gran penuria di ogni cosa, durante il suo governo affluirono in tale abbondanza le elemosine che Suor Maria poté intraprendere dalle fondamenta l'erezione di un nuovo monastero capace di 30 religiose, con bellissima chiesa, mentre con le rendite di prima, a stento, potevano vivere 12 monache. La piena di grazia, vedete, dove entra lei, porta pienezze di grazia, tanta grazia. Il vero devoto della Madonna diciamo che partecipa, colui che si consacra e vive veramente la consacrazione alla Madonna, partecipa di lei, nel senso che se io non sono più mio ma sono suo, allora delle cose sue deve provvedere la Madonna. E naturalmente se io faccio parte di lei, partecipo anche di lei, partecipo anche della sua grazia, capite? Che grazia sarebbe capire queste cose, siamo sempre in mezzo ai guai, perché spesso ci dimentichiamo che noi siamo niente e che non siamo pieni di grazia noi, talvolta siamo pieni di disgrazia, a cominciare dal nostro io. E invece se opera lei, che è la piena di grazia, vedete, fiorisce tutto. Scrive la vita della Madonna. Adesso arriviamo, ecco, anche a trattare questo argomento. Nell'anno stesso in cui fu nominata badessa, Suor Maria si sentì spinta da Dio a scrivere la vita della Santa Vergine, ma conoscendo la propria incapacità, ritardò ancora 10 anni, finché, conosciuta perfettamente la volontà di Dio, per ordine del suo confessore, ad onore di Dio e della Santa Vergine, e a vantaggio suo e dei fedeli, si accinse a scrivere la mistica città di Dio, cioè la vita di Maria Santissima, e questo lo fece nell'anno 1637. Tanti anni sono passati, però vedete il dono di poterla leggere anche adesso. Tanto fu l'abbondanza della divina ispirazione che in soli 20 giorni arrivò a terminare della prima parte della vita. Il re di Spagna, Filippo IV, ne volle una copia che fece esaminare da valenti teologi, i quali concordemente trovarono lo scritto degno di ogni lode. Ma nel 1645, per ordine di un sacerdote venuto a sostituire per qualche mese l'abituale confessore, Suor Maria dovette dare alle fiamme il suo libro e tutti gli altri suoi scritti. Voi pensate, ecco, anche l'umiltà, vero? Perché dice, hai scritto tutte queste cose, bruciale tutte quante. E lei ha obbedito, ha bruciato tutto. Quanti insegnamenti, ma diciamo che quelle erano opere buone, le ha bruciate tutte, ma noi bruciassimo quelle non buone che sono in noi, manco quelle siamo capaci di bruciare. Nel 1650 il Signore inviò un sacerdote prudente e illuminato, il padre Andrea da Fuenmayer, che la diresse per 15 anni, cioè fino alla sua morte. Questi non solo le comandò di scrivere una seconda volta la vita della Santissima Vergine, ma la invitò a mettere pure per iscritto la sua propria vita e tutte le grazie singolari di cui era stata favorita. La serva di Dio si sarebbe facilmente potuta esimere da una tale fatica, perché della vita della Madonna si conservava copia presso Filippo IV. Ma Suor Maria di Gesù, per non scoprire l'imprudenza di quel suo confessore che gliel'aveva fatta bruciare, non fece cenno della cosa e si accinse coraggiosamente all'opera, facendo nello stesso tempo il voto di imitare le virtù della Santissima Vergine. Piacque tanto a Dio questa sua volontà che nella festa dell'Assunzione del 1654 fu elevata ad una visione altissima, condotta dinanzi al trono della Santissima Vergine e alla presenza del Divin Verbo e della sua Santa Madre, professò solennemente lo stato di imitatrice e figlia della Santissima Vergine. Voi ricordate, forse qualche anno fa abbiamo meditato nel sabato con Maria anche non solo l'imitazione di Cristo, ma l'imitazione di Maria. Ecco, e qui diciamo che noi, cioè, chi dobbiamo imitare? La Madonna, che è la madre perfetta, la donna perfetta, l'Immacolata. Ma ogni donna deve guardare a questo modello, non deve guardare al modello delle modelle che si fanno vedere in televisione e vestirsi come si vestono loro. Dobbiamo guardare alla creatura più bella che Dio ha creato e cercare di imitarla e dire: voglio essere bella non per orgoglio mio, ma per dare gloria a te, perché io dirò: sono figlio di Maria e lei mi ha educata così e mi ha fatta così. Ecco, bisognerebbe, anzi bisogna fare così. Vediamo un po'. Nonostante le terribili persecuzioni del demonio, tanto da non poter scrivere un solo periodo senza sentirsi scatenare contro tutte le furie dell'inferno, nel 1660 la vita della Madonna fu terminata e divulgata sotto il titolo di Mistica Città di Dio. I teologi invitati a dare il loro giudizio furono concordi nel trovarla superiore a ogni elogio, dottrina venuta dal cielo. Ecco, così si espressero questi teologi, dottrina venuta dal cielo. E ancora, chi leggerà questo libro diverrà dotto, chi si darà a meditarlo si sentirà stimolato a farsi santo. E questo noi stiamo e vogliamo meditare questo libro proprio per questo fine, stimolati a farci santi, per dare gloria a Dio, alla Madonna, perché la nostra vita sia appunto un inno di lode al Signore nostro Creatore e a colui che ha creato la nostra Santissima Madre. Io adesso chiederei uno stacco musicale, dopodiché termineremo, credo, questa puntata e poi inizia la breve storia della... Vediamo un po' se riusciamo a starci dentro. Per cui chiedo questo stacco musicale, poi riprendiamo. A tra poco, Ave Maria. Bene, riprendiamo allora questa seconda parte. Sto leggendo appunto tratto dal libro La mistica città di Dio, la vita della Madonna secondo la venerabile Maria di Agreda. Adesso naturalmente c'è stata, termineremo adesso il racconto della sua vita, cioè. E poi passeremo alla breve storia della città, della mistica città di Dio, poi c'è l'introduzione alla vita della Regina del Cielo e poi finalmente cominceremo con le visioni preparatorie. Vi ho detto che ci sono 500 pagine da meditare, per cui credo che staremo insieme, Dio piacendo, parecchio tempo, senz'altro più di un anno, credo, perché tanto noi ci incontriamo 2 volte al mese, talvolta 3, e allora qui ce ne vuole prima di finire questo libro. Bene, ora la seconda parte. Dunque, lo zelo per la pace della Chiesa spinse Suor Maria a vincere la sua naturale ritrosia a scrivere al Papa Alessandro VII una lettera, supplicandolo di interporre la sua autorità di pastore universale per pianificare e per pacificare le nazioni in guerra. Alessandro VII tenne pure corrispondenza quasi giornaliera per ben 22 anni col re Filippo IV, dandogli i più savi consigli per il bene della sua anima e per amministrare rettamente i popoli a lui soggetti. Voi vi immaginate l'Italia governata da governatori che vogliono sapere cosa vuole il Signore da loro e che mettano in pratica quello che il Signore vuole da loro. Noi staremmo veramente bene. Ma siccome stiamo facendo tutto il contrario, anzi facciamo le leggi anticristo, non ci lamentiamo dei guai che stiamo patendo e di quelli ancora peggiori che dovremo patire. Adesso passiamo alla sua morte. Già da molti anni la Venerabile si preparava giornalmente ad una santa morte con preghiere e meditazioni, finché il 24 maggio 1665, dopo una breve malattia, sopportata con edificante pazienza, assistita dalle suore e da tutti i suoi reverendi direttori, spirò. Aveva 62 anni, 40 dei quali vissuti in convento. Nell'ora precisa della sua morte apparve in luoghi molto lontani da Agreda ad anime di grande perfezione che la videro salire in cielo, piena di gloria. Molti furono i miracoli che si ottennero per l'intercessione della Santa Suora dopo la sua morte, sicché dopo il processo diocesano del 1673 fu iniziato il processo apostolico, che però fu arenato dalle violente discussioni provocate dall'esame dei suoi scritti, specialmente della mistica città di Dio. Immaginate oggi che noi tendiamo ad accordarci anche con coloro che la Madonna non la venerano, tipo luterani. Immaginate, ecco, queste cose, per andare d'accordo con loro finiamo per non andare d'accordo con il nostro Signore. Il coraggio, vero, di tenere alta la bandiera della verità, perché se prima della carità viene la verità, vuol dire che soprattutto dobbiamo lavorare sulla verità. E E questa è la prima carità che usiamo verso i fratelli, perché non diciamo loro cose che non dicono nulla o che addirittura creano confusione, ma diciamo la verità. E i cristiani, corroborati dalla verità, ecco, potranno passare alla seconda tappa, che è quella della carità. Perché innamorati, ecco, di Dio, ecco, vorranno portare Dio ai fratelli. Ecco, e qui praticamente siamo giunti al termine di questa presentazione, ma perché non vorrei iniziare, o volete che vi leggo, dai, perché così ci portiamo avanti e poi voi siete curiosi, anche voi, vero, e anch'io, di arrivare alle visioni e alle spiegazioni che la Madonna dà. Allora, breve storia della mistica città di Dio. Nel 1670, dopo essere stata ripetutamente esaminata da dotti teologi, uscì dalla stamperia reale la prima edizione, che ebbe una diffusione incredibile. Intanto però l'opera venne denunziata al Sant'Uffizio di Roma come pericolosa per la fede, e nel giugno 1681 Innocenzo XI, venne proibita. Il decreto non venne pubblicato in Spagna, donde si levò un coro di proteste. Carlo II, per mezzo del suo ambasciatore, pregò il Papa di sospendere il decreto, come di fatto il Papa fece nel novembre dello stesso anno. Cari miei, quando voi sapete che metterò in inimicizia tra te e la donna, il nemico, sapete, non sopporta che noi conosciamo chi è la sua grande nemica anche nei particolari. Nel 1681 e 1684 abbiamo altre due edizioni della stamperia reale di Lisbona, Portogallo. Voi dovete sapere che, ad esempio, il Portogallo è definita la terra de Maria. Uno dei revisori scrive: non pretendo di fare elogi, l'opera è il migliore elogio di se stessa, né aggiungerei apologie, perché essa si difende da sé. Nel 1686 l'Inquisizione di Spagna l'approva, dopo averne esaminato persino le virgole, e da allora si moltiplicano le edizioni. La prima traduzione italiana è nel 1703, Palermo, segue quella di Milano, 1709, che ebbe tre ristampe, a Trento nel 1717, ad Anversa e di nuovo a Trento nel 1723 e nel 1731 e a Venezia nel 1740, edizioni purtroppo molto scorrette. Nel 1727 ne fu fatta una migliore a Napoli, meno male, San Gennaro ci ha messo una mano. Contemporaneamente uscivano traduzioni in varie edizioni in francese, tedesco, latino, polacco, portoghese, e anche in arabo e in greco. Le università, a parte la Sorbona, influenzata dai giansenisti, si mostrarono favorevoli alla greda. Il Papa Innocenzo XII istituì una commissione di cardinali per esaminarla. Clemente XI la confermò e impedì che il libro fosse posto all'indice e lo difese contro il vescovo di Ceneda, 1713. Benedetto XIII, molto favorevole alla greda, ne fece riesumare la causa di beatificazione, che subì varie vicende sotto Clemente XII, e Benedetto XIV, che fece riesaminare la mistica città da teologi dell'università. Ma guarda un po', è interessante, perché quando parlano gli eretici gli diamo anche retta, no? e vogliamo andare d'accordo anche con loro. E mentre quando uno dice le cose sante, facciamo fatica a crederli. Accenno soltanto alla disapprovazione attribuita al celebre Muratori, il quale non doveva essere molto profondo in teologia per quel che ne scrisse Alfonso, e forse se la prese con la greda proprio per quello che le fa più onore, cioè per aver difeso l'Immacolata Concezione. Il Muratori avrebbe fatto bene a far l'analista e a non impicciarsi di condannare le estasi di Santa Teresa e il voto di difendere il privilegio dell'Immacolata fino allo spargimento del sangue, fatto da parecchi santi, fra cui San Giovanni Berchmans. Vive polemiche sorsero in Germania, ove l'opera della greda era molto diffusa, per le accuse di un canonico, Don Eusebio Amort. Vedi, meno male. Ora, uno ha combattuto il diavolo e questo qui invece combatte la Madonna. Che ricorse anche a falsificazioni del testo e che ebbe numerose confutazioni, perché addirittura arrivò a falsare il testo. Favoli. Furono invece i giudizi di padre Secondo Franco de Gores, del padre Faber, del padre Guéranger, del padre Huguet e di molti altri. Le edizioni in tutte le lingue si moltiplicarono e nel 1870 erano già salite a 80. Ora che le diatribe sono terminate, l'opera è giudicata con più serenità ed imparzialità. Concludiamo però riportando il giudizio del Gein nel dizionario Padre Vacant, citato dal Roschini, mariologo speciale, e dice così: se si vuole giudicare l'opera della greda senza quello spirito di parte che ha disgraziatamente viziato buon numero degli apprezzamenti passati, bisogna riconoscere che dal punto di vista della teologia mistica e dell'edificazione, la misticità di Dio merita la voga che ha avuto. E qui mi fermo e procederemo la prossima volta. Diciamo che questo inizio magari è un po' così, può stancare, perché sono tutti fatti storici, ma diciamo serviranno naturalmente anche queste pagine a incuriosirvi sempre più per cominciare a sentire cosa, ecco, rivelò la Madonna stessa a questa venerabile Maria da Greda. Vabbè, si fa presto a fare i santi, e talvolta, ecco, anche se non fanno i miracoli, no? Questa qui praticamente ha fatto i miracoli che ha convertito perfino il Nuovo Messico, però è ancora venerabile. Chissà sapete perché? C'è di mezzo la Madonna. E allora dove c'è di mezzo la Madonna, i nemici della Madonna fanno di tutto per bloccare tutto ciò che glorifica la Madonna, ma noi aspettiamo il trionfo del Cuore Immacolato. E così godremo anche di tante cose che adesso vengono in qualche modo nascoste. Bene, cari amici, io colgo l'occasione per salutarvi, per darvi l'appuntamento al secondo sabato di ottobre, dove procederemo. E poi durante il mese di ottobre, che è il mese della Madonna, inizieremo proprio a trattare le varie visioni, le varie rivelazioni fatte dalla Madonna alla venerabile Maria da Greda. Santa serata a tutti da Claudio. Ave Maria.